Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera. Buonasera a tutti voi che siete in ascolto, che vi mettete in sintonia con le onde di Radio Maria. E benvenuti al nostro appuntamento del quarto sabato del mese. Abbiamo iniziato proprio il quarto sabato di gennaio, il mese scorso, un tema nuovo: i volti della preghiera. Abbiamo visto nella nostra prima puntata dell'anno dal lamento alla benedizione, e questo tema della preghiera vorrei appunto declinarlo nei suoi diversi aspetti, dal grido di lamento all'intercessione alla preghiera di lode, e non con un percorso astratto, ma un percorso incarnato nella vita, nelle pieghe della storia, la storia di Dio con il suo popolo. La puntata precedente, nel mese di gennaio, abbiamo visto la fondamentale esperienza dell'Esodo, un'esperienza che nella Bibbia viene vissuta e continuamente riletta. Siamo partiti da quel grido, dolore, di lamento che sale dal popolo oppresso, un grido che Dio raccoglie, come lui stesso dirà a Mosè parlando dal roveto ardente: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto, ho udito il suo grido a causa dei suoi sovraintendenti e conosco le sue sofferenze, perciò sono sceso per liberarlo. Ecco, la volta precedente abbiamo visto dunque i volti della preghiera nell'esodo, dal lamento, dal grido di dolore alla benedizione, al canto che intona la profetessa Miriam sulle rive del Mar Rosso dopo l'attraversamento: voglio cantare al Signore che ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato in mare. Questa sera vorrei presentare Davide, il re Davide, ma potremmo dire le origini pastorali di Davide, l'umiltà, la scelta del piccolo, il più piccolo dei figli di Jesse, e intrecciarli con alcuni dei suoi salmi che ci sono assai noti, in particolare il Salmo del Buon Pastore. La vita e potremmo dire la preghiera di Davide, che si esprime appunto attraverso i suoi salmi, è assai ampia. Non faremo tutto questa volta, mi riservo di approfondire alcuni aspetti proprio nel tempo di Quaresima, dove si addice molto bene il Salmo del Miserere, quindi il peccato di Davide, ma anche quella preghiera che possiamo proprio sentire nostra: pietà di me, Signore, nella tua grande misericordia cancella il mio peccato. Prima di iniziare però il percorso biblico, vorrei raccontarvi una esperienza, una storia, un incontro che mi ha toccato molto. La scorsa settimana ho avuto la grazia di un incontro speciale, l'incontro con Mauro Giusti di Spilamberto. Mauro avrebbe tutti i modi per lamentarsi, per fare appunto preghiere di lamento, e invece non lo fa. Anzi, riesce a infonderti entusiasmo, coraggio, passione per la vita. Quando è nato, il suo cervello è rimasto senza ossigeno per almeno un'ora a causa di emorragia cerebrale, e così il suo cervello non è più riuscito a comandare i movimenti. Perciò Mauro non cammina, non può mangiare da solo, non può vestirsi da solo, non riesce a pronunciare le parole, ma si fa capire. I suoi sensi e la sua testa funzionano perfettamente. Sente, vede, assapora con gusto ciò che gli piace e che mamma Ivana con infinito amore gli prepara. Mauro comunica attraverso gli occhi. Come? Guardando con le pupille le lettere scritte su di un grande alfabetiere di plexiglass. E la cosa più sorprendente, stupefacente, è che Mauro non solo riesce a comunicare con le pupille, ma anche a scrivere. Scrive poesie e ha composto perfino il testo di una canzone, Spiegami la vita, musicata da Marco Sfaggiari e pubblicata in un CD, ma anche nel suo sito web. Dunque, Mauro non ha la possibilità di dar forma alle parole con la voce, comunica con le pupille degli occhi e, a detta degli esperti, ha dimostrato di avere una capacità musicale interna molto più spiccata della media delle persone cosiddette normali. Questo è il giudizio di, appunto, un intenditore quale Marco Sfaggiari, che ha composto, ha messo la musica del testo Spiegami la vita del nostro Mauro Giusti. Vi leggo alcuni passaggi. Pian piano la vita va avanti e non riusciamo a starle dietro. Mi sembra di rincorrerla per provare a fermarla e vivere qualche secondo in più le emozioni che mi regala. Ma parto sempre in svantaggio e lei è già andata avanti. Spiegami perché non posso fermare il tempo. Spiegami perché non si può tornare indietro. Spiegami perché certi momenti si vivono una volta sola. La strada è lunga, ma le persone che ho a fianco sono tante. Sono loro che compongono passo dopo passo il mio percorso. Ed allora non è più importante se la strada comincia a salire, perché a spingermi c'è sempre qualcuno. Spiegami perché non posso fermare il tempo. Spiegami perché non si può tornare indietro. Spiegami perché certi momenti si vivono una volta sola. Io non mi fermo e passo dopo passo continuo il mio percorso e tutto ciò che verrà io lo vivrò. Spiegami perché non posso fermare il tempo. Spiegami perché non puoi farlo insieme. Non puoi farlo insieme a me. Bellissimo. Se poi vi invito a sentire anche la musica sul sito di Mauro, il sito web che è appunto maurogiusti.com. Allora, voi mi direte però, ma perché suora Elena questa sera inizi con questa storia di vita? C'è una risposta. Perché mi viene da associare Mauro al protagonista della puntata di questa sera, Davide, il pastorello di Betlemme che sconfigge il gigante Golia. E Mauro sta lottando per sconfiggere quel terribile gigante che si chiama indifferenza. Mauro insegna a non fermarsi alle apparenze, perché si possono abbattere i limiti anche stando su una carrozzina, come scrive lui in un'altra poesia. Mauro insegna a non fermarsi alle apparenze, proprio come insegna Dio al profeta Samuele quando si reca a Betlemme per consacrare il nuovo re al posto di Saul. Bene, Samuele è subito colpito dall'imponenza del primogenito di Jesse, ma si sente dire: no, no, l'ho scartato. L'uomo vede la faccia, vede le apparenze, Dio vede il cuore. Allora, con questa inquadratura, con questa premessa che mi sembra già un bel messaggio, iniziamo a entrare nella storia di Davide. La Bibbia racconta la storia di Davide in maniera avvincente, lasciando trasparire una chiara simpatia per il pastorello di Betlemme che sceglie a pascere Israele, sceglie è il popolano che diventa re, il pastore delle pecore di Jesse che Dio chiama a pascere il suo popolo Israele. Le principali raccolte delle storie relative alle origini di Davide le troviamo nei due libri di Samuele. Questa sera io mi fermerò a illustrare, se riesco, quattro punti, lasciando poi il resto per la puntata prossima. Vorrei far vedere la scelta del piccolo, il più piccolo dei figli di Jesse, poi il pastore poeta che suona bene la cetra, che compone salmi, tre, il pastore forte e coraggioso che abbatte il leone, e qui vedremo appunto alcuni salmi e vedremo anche come il collegamento che ho fatto con la storia di Mauro ci aiuti anche a fare una attualizzazione. Allora, il primo racconto lo troviamo nel libro di Samuele, il primo, al capitolo 16, i primi 13 versetti. Samuele deve accettare la nuova impresa che il Signore gli affida. Basta versare lacrime per Saul. Fino a quando piangerai su Saul, dice il Signore, mentre io l'ho rigettato perché non regni su Israele, riempi di olio il tuo corno e parti. Siamo all'inizio del capitolo 16 del primo libro di Samuele. Il profeta deve recarsi da Jesse, quello di Betlemme, poiché è tra i suoi figli che il Signore si è scelto un re. Samuele tenta di sottrarsi, come aveva fatto anche Mosè, lo abbiamo visto la puntata precedente, tenta di sottrarsi a questa impresa, a questa missione, non solo perché è ancora affezionato a Saul, ma perché ne va della sua vita. Saul lo verrà a sapere, mi ucciderà, obietta. Per sfuggire ai sospetti di Saul, il Signore gli propone però di dare al suo viaggio una finalità cultuale. Prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto per sacrificare al Signore. Inviterai quindi Jesse al sacrificio, allora io ti indicherò quello che dovrai fare e tu ungerai colui che io ti dirò. L'unzione di David è dunque fatta risalire alla libera e gratuita scelta del Signore. Il seguito del racconto evidenzia come quella scelta va contro i canoni umani, tanto da sorprendere lo stesso profeta, lo stesso Samuele. Allora entrano i figli di Jesse e subito gli occhi di Samuele vanno ad Eliab, il primogenito, che è alto e robusto, e gli rammenta probabilmente Saul, a cui è ancora affezionato, perché sapete, di Saul si dice che dalla testa in su era il più grande di tutti i figli di Israele, cioè cosa aveva di particolarmente grande? Il collo, e quindi era, sapete, un collo alto, un collo regale, nobile. Ebbene, Eliab, il primogenito dei figli di Jesse, gli rammenta questa imponenza, ma il Signore dice a Samuele: non guardare al suo aspetto, né all'imponenza della sua statura, io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. Ebbene, mi ha colpito perché anche il mio amico Mauro, ormai ti chiamo così Mauro, so che sei in ascolto questa sera, e tu hai una poesia che si intitola proprio Apparenza, anche questa poesia Mauro l'ha dettata con le pupille, guardando appunto con la pupilla dell'occhio la lettera sul alfabetiere di Pexiglas, e la mamma poi trascrive, ed ecco la poesia, Apparenza. Non possiamo sapere davvero che cosa si nasconde dietro un paesaggio, finché non ci avventuriamo all'interno, così come con le persone. Non possiamo conoscerle a fondo se ci fermiamo all'apparenza. Vedete che corrispondenza con quello che ho appena letto, tratto dal primo libro di Samuele come parola di Dio. Occorre andare oltre, non guardare al suo aspetto, dice il Signore a Samuele. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. Ed ecco che allora Jesse fa passare davanti al profeta Samuele i suoi figli, Abinadab, il secondogenito, poi Samma e tutti gli altri. Presentò a Samuele i suoi 7 figli e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Sul volto di Jesse allora cade la delusione. La festa sembra già finita. Il narratore non lo dice, ma tutto lo lascia intuire. E c'è di più. Quello che mi colpisce è che il padre non si ricorda neppure che ha un altro figlio. È necessaria una esplicita domanda di Samuele per farglielo venire in mente. Samuele gli dice: sono qui tutti i tuoi giovani? Sono tutti qui i tuoi figli? Rispose Jesse: ah, rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele ordinò a Jesse: manda a prenderlo, manda a chiamarlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Vedete il capovolgimento di situazione. Davide è l'ultimo, il più piccolo, Accatan, quello che rischia sempre di non essere interpellato. Mi viene in mente anche certe situazioni familiari, no? È l'ultimo e non lo si ascolta mai, neanche viene considerato. Quale ultimo genito? Lo si vede sempre piccolo, più da proteggere che da consultare, lo vedremo anche proprio con Davide. Jesse lo manda a chiamare e il narratore lo presenta così: era fulvo, con begli occhi e gentile di aspetto. Disse il Signore a Samuele: alzati e ungilo, è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo consacrò con l'unzione in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno in poi. Ecco, è la prima delle storie relative all'ascesa al trono di Davide, no? L'ultimo, il più piccolo, che diventa il primo. C'è anche un salmo, il salmo 151, che è stato conservato nella Bibbia greca dei 70, ma che ora è stato trovato anche nella lingua ebraica, a Qumran. Lo si può considerare un midrash poetico di questo brano narrativo che vi ho appena raccontato. Io ero il più piccolo. Dunque, ve lo leggo questo salmo di cui conoscevamo soltanto la versione greca nella Bibbia dei 70 e che ora appunto conosciamo anche nella versione ebraica. È Davide che parla e si presenta così: io ero il più piccolo tra i miei fratelli e il più giovane tra i figli di mio padre, ed egli, Dio, mi costituì pastore delle sue pecore e governante dei suoi capretti. Egli mandò il suo profeta per consacrarmi, Samuele per farmi grande. I miei fratelli uscirono a incontrarlo, belli di aspetto e belli di apparenza. Sebbene la loro statura fosse alta e i loro capelli belli, perché il bello per un ebreo non è il fulvo, ma i capelli neri, riccioli, come è presentato l'amato nel Cantico dei Cantici. Allora Davide dice: sebbene la loro statura, la statura dei suoi fratelli, fosse alta e i loro capelli belli, il Signore Dio non scelse loro, ma egli mandò a prendere me di mezzo al gregge e mi unse con olio santo e mi costituì capo del suo popolo e governante sui figli della sua alleanza. Questo salmo, il Salmo 151, nella Bibbia dei 70, cosa ci dice? È una preghiera che in fondo esprime la meraviglia, lo stupore dell'iniziativa divina, è il canto della gratuità, è il canto del capovolgimento di situazione. Io ero il più piccolo, ebbene Dio sceglie il più piccolo. E questo capovolgimento lo troveremo anche proprio sulla bocca della Madonna di Maria, che si considera la piccola, ha guardato alla piccolezza della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Dio capovolge la situazione, Dio sceglie il più piccolo. Allora, adesso chiedo agli amici della regia di mandare uno stacco musicale, così avete anche la possibilità di prendere in mano la Bibbia e di cercare il primo libro di Samuele, i capitoli 16 e 17, su cui ritornerò. Grazie. Riprendiamo la nostra conversazione, la nostra lezione sui volti della preghiera, in particolare questa sera Davide, la sua storia, i suoi salmi, i racconti che lo vedono protagonista della iniziativa di Dio, della sua gratuita scelta, perché abbiamo visto, è il più piccolo dei figli di Jesse e proprio lui il Signore sceglie al posto di Saul come re di Israele. E Samuele deve ricredersi, perché l'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore, non il primo, non il più forte, non il più alto, ma proprio il più piccolo, l'umile, l'ultimo. Ecco, passiamo a un secondo racconto della ascesa al trono di Davide. È il primo libro di Samuele, sempre il capitolo 16, dove troviamo un racconto autonomo rispetto al precedente e probabilmente appartiene anche a una tradizione più antica. In base a questo racconto, Davide è chiamato alla corte di Saul grazie alla sua abilità di parola, e alle sue doti di suonatore. Le informazioni sono offerte da uno dei giovani di corte, che dice così: «Ecco, ho visto il figlio di Jesse, il Betlemita, egli sa suonare, è forte e coraggioso, abile nelle armi, cioè uomo di guerra, e arguto, saggio nel parlare, uomo di bell'aspetto, e il Signore è con lui». È il versetto 18 del capitolo 16 del primo libro di Samuele. Questa sequenza, sa suonare, è forte, coraggioso, abile nelle armi, arguto, saggio, bello di aspetto, insomma, è il segno tangibile, potremmo dire, della divina benedizione, perché sono doti così diverse che si trovano difficilmente unite in una stessa persona. Davide è poeta, ma è anche guerriero, sa suonare e parlare bene, è giovane e bello e dunque, è come dire, è benedetto dal Signore. Cosa fa il re Saul? Lo manda subito a prelevare e lo fa suo scudiero. Leggo ancora direttamente dal testo biblico. Saul mandò messaggeri a Jesse con questo invito: «Mandami David, tuo figlio, quello che sta con il gregge». Jesse preparò un asino e provvide un odre di vino e un capretto, affidò tutto a Davide, suo figlio, e lo inviò a Saul. Davide giunse da Saul e cominciò a stare alla sua presenza. Saul gli si affezionò molto e Davide divenne suo scudiero. E Saul mandò a dire a Jesse: «Rimanga David con me, perché ha trovato grazia ai miei occhi». Quando dunque lo spirito strano, sovrumano, investiva Saul e lo rendeva irritabile, Davide prendeva in mano la cetra e suonava. Saul si calmava e si sentiva meglio, e lo spirito cattivo si ritirava da lui. Forte anche questo brano, vero? Il David, con la cetra in mano, estasiato nel comporre e suonare salmi, è tra le immagini più care dell'iconografia, sia giudaica che cristiana. Così forse lo immaginarono anche i crociati quando battezzarono la roccaforte di Erode a Gerusalemme, la battezzarono con Cittadella di David, quasi evocando il suono melodioso della sua cetra sulle alture della città santa. Sono suggestioni che sanno di leggenda, ma che non sono troppo lontane dal mito del Davide pastore e poeta, guerriero e suonatore di cetra presente nella Bibbia. Io suonerò e canterò per te, Signore. È bellissimo, no? Questo pastore che compone i salmi per il Signore. Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, ecco, sa maneggiare la spada, le mie dita alla battaglia, mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, recita il Salmo 144 di Davide. E poi il Salmo 122, il Salmo del Buon Pastore: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su questo Salmo ritorneremo, lo approfondiremo, ma prima entriamo in merito anche al terzo racconto, il terzo racconto relativo alla cosiddetta ascesa al trono di Davide. Siamo al capitolo 17 del primo libro di Samuele. I tre fratelli maggiori, Eliab, Abinadab e Samma, erano arruolati nell'esercito di Saul, impegnato contro i Filistei. Davide invece era ancora giovane e perciò andava e veniva, faceva liberamente la spola tra il servizio militare e la custodia del gregge. Il padre lo manda con le vettovaglie, il cibo, e anche potremmo dire i panni per i fratelli, ma anche a riscuotere la paga, perché se aveva tre figli, Jesse, nell'esercito di Saul, è ovvio che si aspettava di riscuotere il salario, no? Allora i primi tre combattono nell'esercito di Saul contro i filistei e Davide va avanti e indietro da Betlemme, parte, arriva, vede il gigante Golia, che provoca gli israeliti e si informa, pone domande Davide e chiede che faranno all'uomo che eliminerà questo filisteo e farà cessare la vergogna da Israele. Lo sente il fratello Eliab e subito pone in atto il suo ruolo di fratello maggiore, perché gli dice: ma perché mai sei disceso dalle montagne di Giuda e a chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Come a dire: ma insomma, perché ti impicci? E Davide insiste: non si può neanche fare una domanda? Così si allontana da Eliab e continua a porre domande presso altri. E di domanda in domanda viene condotto dal re, da Saul. Davide, con sorprendente coraggio, gli avanza la proposta di affrontare Golia. Gli dice: il tuo servo andrà a combattere con questo filisteo. Saul risponde a Davide: ma tu non puoi andare contro questo filisteo e batterti con lui. Tu sei un ragazzo e costui è uomo d'armi fin dalla sua giovinezza. Ma Davide disse a Saul: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e se veniva un leone o un orso a portar via una pecora dal gregge, io lo inseguivo, lo abbattevo e strappavo la preda dalla sua bocca. Se si rivoltava contro di me, lo afferravo per le mascelle, lo abbattevo e lo uccidevo. Il tuo servo ha abbattuto il leone e l'orso. Questo filisteo, non circonciso, farà la stessa fine di quelli, perché ha insultato le schiere del Dio vivente. Davide aggiunse: il Signore, che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell'orso, mi libererà anche dalle mani di questo filisteo. Il seguito è noto, la sappiamo tutti, vero? La ricordate, la storia di Davide, il gigante Golia. Saul riveste il ragazzo della sua armatura, gli dice: no, no, non puoi andare così. Ma Davide si sente impacciato con l'armatura di Saul, che in questo modo voleva appunto investirlo della sua autorità. Davide però con l'armatura di Saul si sente incapace di muoversi, perciò la toglie e si rimette le sue vesti, prende in mano il suo bastone, infila 5 sassi nel suo sacco da pastore, nella sua bisaccia, e impugna la fionda. Ed è con questo abbigliamento da pastore che affronta e sconfigge Golia. La mia amica e grande biblista Bruna Costa Curta ha scritto un bellissimo libro con la cetra e con la fionda, L'ascesa di Davide verso il trono, e commenta questa figura di Davide che sembra ora, mentre va verso il gigante Golia, sembra come una delle sue pecorelle, inermi e deboli davanti alle fauci mostruose che le stanno per divorare. Quel filisteo che egli vuole affrontare è come il leone e l'orso, ma farà la loro stessa fine, perché il vero pastore sta per intervenire. Chi è il vero pastore? Il Signore degli eserciti, che strapperà la preda dalle sue mani. Per questo Davide può affrontare il duello, non con le armi di chi è abituato alla guerra, ma con l'equipaggiamento del custode di greggi e con una incrollabile fiducia in Dio. In questo senso l'episodio dell'armatura diventa emblematico. Il re gli propone le armi regali, tanto simili a quelle di Golia e normalmente ritenute le più idonee a combattere e uccidere, la spada, ma Davide ha altre armi da usare, perché la sua prospettiva è diversa. L'obiezione di Saul, non puoi andare contro questo filisteo, viene ripresa e confermata da Davide. In piena verità, non posso andare con queste armi, ma posso andare con le armi del Signore. Saul è grande, Davide è piccolo. Saul è re, Davide è pastore. Saul usa le armi, Davide la fionda. Saul è stato rifiutato da Dio, Davide è stato prescelto, è già unto, ma questo Davide, Saul non lo sa. Allora è proprio un gioco delle contrapposizioni che si va lentamente trasformando in una sostituzione, perché Saul, che è il re, non sta agendo veramente da re alla maniera di Dio. Egli ha paura, non combatte per il suo popolo, non rischia, non entra lui a duello con Golia. Davide invece si ritrova a fare ciò che un vero capo deve fare. Saul non è capace di fare il re come un pastore che si prende cura del suo gregge, mentre Davide, il pastore, si sta mostrando capace di fare il re. Ecco, con la fionda, leggiamolo questo testo, perché è troppo bello. Il filisteo, leggo i versetti 41-58, il filisteo avanzava passo passo, avvicinandosi a Davide, mentre il suo scudiero lo precedeva. Il filisteo scrutava Davide e quando lo vide bene ne ebbe disprezzo, perché era un ragazzo, fulvo di capelli e di bell'aspetto. Il filisteo gridò verso Davide: «Sono io forse un cane perché tu venga a me con un bastone?» E quel filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dèi. Poi il filisteo gridò a Davide: «Fatti avanti e darò le tue carni agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche». Davide rispose al filisteo: «Tu vieni a me con la spada, con la lancia e con l'asta. Io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere di Israele, che tu hai insultato. In questo stesso giorno il Signore ti farà cadere nelle mie mani. Io ti abbatterò e staccherò la testa dal tuo corpo e getterò i cadaveri dell'esercito filisteo agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche. Tutta la terra saprà che vi è un Dio in Israele. Tutta questa moltitudine saprà che il Signore non salva per mezzo della spada o della lancia, perché il Signore è arbitro della lotta e vi metterà certo nelle nostre mani». Appena il filisteo si mosse, avvicinandosi incontro a Davide, questi corse prontamente al luogo del combattimento incontro al filisteo. Davide cacciò la mano nella bisaccia, ne trasse una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il filisteo in fronte. La pietra si infisse nella fronte di lui, che cadde con la faccia a terra. Così Davide ebbe il sopravvento sul filisteo con la fionda e con la pietra, e lo colpì e uccise, benché Davide non avesse spada. Che forte questa storia, no? Siamo al momento della verità, al momento in cui si può constatare che la vittoria è del Signore, la vittoria è degli umili che permettono al Signore di agire. Davide ha il sopravvento sul Filisteo con la fionda e con la pietra e lo colpì e uccise, benché Davide non avesse spada. Permettetemi a questo punto di collegare questo fatto con il Salmo 144, che rappresenta proprio una espressione della fiducia nel Signore. Davide ha ormai raggiunto la statura di guida carismatica, il pastore di Betlemme si è trasformato in un eroe. Davide, e non il re Saul, si è dimostrato all'altezza della situazione e ha saputo agire davvero re. Egli, e non il re Saul, scrive Bruna Costacurta, ha osato affrontare il nemico di Israele e lo ha sconfitto. In questo modo Davide ha tolto via la vergogna dal popolo, perché ha combattuto con Golia e gli ha tolto la testa. Ma questo è stato possibile solo perché si è tolto di dosso l'armatura che Saul voleva dargli. Il debole ha vinto nel nome del Signore. La forza arrogante e blasfema, deridendo con le sue armi irrisorie, colui che aveva irriso Israele e il suo Dio. Ed eccoci allora al Salmo di Davide. Benedetto il Signore, mia roccia. Leggo solo alcuni passaggi. Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia, mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta i popoli. Signore, che cosa è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Signore, piega il tuo cielo e scendi, tocca i monti ed essi fumeranno, scaglia folgori e disperdili, manda le tue salette e sbaragliali i nemici. Stendi dall'alto le tue mani, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano di coloro che dicono menzogne. Mio Dio, ti canterò un canto nuovo. Suonerò per te sull'arpa a 10 corde, a te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo. Ecco, l'abbiamo sentito. Mio Dio, ti canterò un canto nuovo. Suonerò per te sull'arpa a 10 corde. Dio è benedetto, benedetto il Signore, abbiamo detto dal lamento alla benedizione. Ecco, Davide benedice il Signore. Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra. Abbiamo un combattimento da fare, tutti quanti. Abbiamo sentito che il nostro Mauro combatte il Golia della indifferenza, combatte quella paura di guardare al diversamente abile. E a vedere quello che c'è oltre, che c'è dentro. Dunque, questa dimensione del combattimento che dobbiamo anche noi prendere sul serio nella nostra vita. Quindi il Davide che canta la vittoria perché si è fidato totalmente nel Signore. La mano disarmata diventa rivelazione della vera forza e piena manifestazione della salvezza di Dio. Si può cantare, benedire il Signore, perché la fiducia è totalmente riposta in Lui. Mi piace adesso passare a un altro salmo che racconta la fiducia, che è il salmo della fiducia per eccellenza. Lo conosciamo appunto come il salmo del buon pastore, è il salmo che spesso cantiamo anche andando proprio a fare la comunione e che viene cantato anche nei momenti come il funerale, perché questo salmo è un inno alla vita e anche un inno alla vita oltre la morte. La mia vita fai ritornare, la fai ritornare dallo Sheol, la fai ritornare dai morti, perché tu sei il pastore non solo per questa vita, sei il pastore per l'eternità. Ecco, è un gioiello il Salmo 23, il Salmo del Buon Pastore. È breve, soltanto 6 versetti, con un ritmo abbastanza regolare e si dispiega attorno a 2 motivi fondamentali, il motivo del pastore e quello dell'albergatore. Infatti a partire dal verso 5 si parla di mensa imbandita, di olio versato sul capo, di calice che trabocca, una simbologia che si accorda bene con l'immagine dell'ospite. Infine bontà e misericordia accompagneranno il fedele, l'orante, verso la casa del Signore, dove abiterà per la lunghezza dei giorni. Bontà e grazia mi accompagneranno e abiterò la casa del Signore per la distesa dei giorni. Mi piace vedere il pastore che precede e conduce e potremmo dire anche affianca il credente nel suo cammino. Dio cammina davanti, è anche però un tu che cammina a fianco ed è una presenza che segue con bontà e misericordia. Adonai roi lo exar, recita il testo ebraico. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Potremmo anche tradurre non solo non manco, non mancherò di nulla, ma io non mancherò, lo exar, non verrò meno, io non mancherò, cioè io non cadrò nel nulla perché il Signore è il mio pastore, è il pastore dell'essere, come dice Heidegger. Dunque, io stesso non mancherò, non cadrò nel nulla perché la mia vita è tenuta in buone mani. È una confessione di fede che poggia sul terreno della esperienza della fiducia di Dio. Sgorga proprio da una bontà sperimentata. Poiché Dio si occupa di me, io non verrò meno, niente mi mancherà. E questa convinzione è attraversato la vita di Davide e diventa quella preghiera di Davide, preghiera del popolo di Dio. Giacobbe, il patriarca Giacobbe, alla fine della sua vita dice: il Dio è stato il mio pastore da quando sono venuto al mondo fino ad oggi. Ebbene, uno dei figli di Israele, Davide, può dire la stessa cosa e noi continuiamo a fare nostro questo salmo. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. In verdi pascoli mi fa riposare, è una scena di pace, di grande quiete. Il buon pastore cerca i pascoli migliori per il suo gregge e poiché lui veglia, le pecorelle possono riposare tranquille. Ma dove si trova in Palestina la distesa di verde che il Salmo ci fa immaginare? Sembra proprio contrastare, perché se voi andate in Israele e in particolare nella zona di Betlemme, nel deserto di Giuda, dove sono i verdissimi prati, le acque tranquille? È terra arida, assetata, senza acqua, per citare un altro salmo, il Salmo 63. La mia vita è come terra arida, deserta, senza acqua. Bene, però questo deserto di Giuda, dove il tradizionale autore di questo salmo, David, menava al pascolo le pecore di suo padre, questo deserto conosce un miracolo. Due volte all'anno, quando vengono le piogge di primavera e le piogge di autunno, il deserto fiorisce. Con le piogge di autunno e di primavera il deserto viene ricoperto di verde. Quella terra bruciata dal sole si trasforma per breve tempo in deserto fiorito, in verdissimi pascoli. Ed è bellissimo, no? Allora, vedere anche qui questo ribaltamento di situazione, questo poeta che dalla terra arida, deserta, senza acqua, vede sgorgare acque tranquille. E il Salmo continua con il tema delle acque. Quando le pecore hanno mangiato e riposato sull'erba tenera, il pastore li conduce ad acque tranquille dove potranno bere e riposare. C'è un'altra dimensione, quelle acque di riposo, menucha in ebraico, hanno dentro, sono un sinonimo di shalom, di pace, di benedizione divina, che si collega con il dono della terra promessa. E poi mi conduci per sentieri di giustizia. Vedete, non sono le pecore che conoscono la strada, è il pastore che sa quale è la strada adatta a me. Quindi il Salmo dice che il Signore, che è pastore, sa dove portare le sue pecore. Noi dobbiamo fidarci, andare dietro a Lui, perché Lui conosce la strada giusta per noi. Le pecore non sanno quale cammino sia loro conveniente, ma il pastore lo sa. Perciò i sentieri giusti, di giustizia, di cui parla il Salmo, indicano il cammino che Dio predispone per il suo popolo. I sentieri migliori non sono sempre i più brevi, non sono sempre i più dritti, ma sono quelli che Dio sceglie per noi, per il nostro bene. In questo senso, i 40 anni di Israele nel deserto sono stati sentieri tortuosi, un andare avanti e indietro, e tuttavia sono stati i sentieri giusti, perché sono serviti ad apprendere l'unica cosa fondamentale, fidarsi di Dio. Ed ecco allora, anche se dovessi camminare in una valle tenebrosa, una valle di tenebre, il testo ebraico usa una parola che contiene il termine morte, mavet, ebbene, anche se dovessi camminare in una valle buia, buia come la morte, non temerò alcun male, chi atta immadi. Non temo alcun male, non temerò il male, non perché io sono furbo, non perché io sono intelligente o ricco, perché cosa può la ricchezza di fronte alla morte? Forse che il ricco può salvarsi per le sue ricchezze? Siamo tutti impotenti di fronte alla morte. Ma il Davide, il salmista, può pregare e dire: Anche se dovessi camminare in una valle di tenebre buia come la morte, non temerò il male perché tu sei con me. È il punto fermo di questo salmo. Datemi un punto fermo e vi solleverò il mondo, diceva Archimede Pitagorico, no? Ebbene, il punto fermo di questo salmo è Atta immadi, tu con me. È il tema dell'alleanza, tu con me. E su questo punto fa leva la fiducia di Davide e la nostra fiducia. Possiamo attraversare momenti molto bui, momenti difficili. Il mio amico Mauro mi ha insegnato nell'incontro che ho avuto con lui che si può superare la paura guardando con occhi positivi, guardando le infinite cose belle che la vita ci regala. E proprio lui mi ha insegnato a vedere con occhi nuovi e ad apprezzare. Ebbene, anche se dovessimo camminare in situazioni drammatiche, difficili, occorre superare la paura. Non abbiate paura, continua a dire anche Gesù, no? Perché avete paura, gente di poca fede? Il salmista Davide dice non temerò, non perché sono furbo, non perché sono intelligente, non perché ho le armi, infatti l'abbandona l'armatura di David, di Saul, ma perché tu con me. È con la fiducia nel Signore che Davide affronta il gigante Golia ed è con questa fiducia che può avanzare verso la casa del Signore. Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Letteralmente il tuo bastone, il tuo vincastro mi confortano. È lo stesso verbo, naham, che apre il libro della consolazione di Isaia. Consolate, consolate il mio popolo. E perché il bastone del pastore conforta, consola? Perché lo scandire del bastone sul suolo amplifica in certo senso la presenza del pastore. Toc, toc, toc. Vedete, le pecore camminano guardando in giù e quindi sempre con la testa a terra. Non vedono il pastore, ma sentendo il bastone, sto facendo io con il pugno battendo sulla mia scrivania, per far come sentire, no? Questo cadenzare del bastone del pastore che ritma il cammino e conforta le pecore, perché se sentono il bastone vuol dire che il pastore c'è. Allora vedete cosa voglio dire? Voglio dirvi, cari fratelli e sorelle, che ci sono momenti nei quali noi non lo vediamo proprio il Signore. Ci basti sentire il conforto della sua parola, il tocco del suo bastone, che non serve, non è il bastone del pastore lì a picchiare, no. È il bastone che conforta, che dà sicurezza, che ritma il cammino. E quindi è il bastone della benevolenza, è il bastone che ci conforta strada facendo. Per cui questo pastore, oltre a guidarci, ci prepara anche la mensa, si fa albergatore, si fa colui che versa il profumo sul nostro capo, sul mio capo. Esclama il salmista, no? Mi prepari una mensa di fronte ai miei nemici, mi ungi di olio la testa, il capo, è il profumo, è un segno eminente di gratuità. Certo, continua, bontà e misericordia, tov vachesed, la bontà, la grazia, la misericordia mi seguiranno tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore. Una cosa sola ho chiesto al Signore, dice il Salmo 27, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore. Eh sì, il Signore ci condurrà con bontà e misericordia giorno dopo giorno, per tutta la lunghezza della nostra vita. E quando i nostri giorni saranno finiti, Egli ci farà ritornare dagli inferi e ci farà abitare la sua casa, dove staremo insieme per sempre. Ecco, vi ringrazio dell'ascolto. Abbiamo sentito alcuni volti della preghiera, dei salmi di Davide, dimensioni di fiducia, dimensioni di contare totalmente sul Signore. Benedetto il Signore, mia roccia, benedetto il Signore, mio pastore. Adesso mi metto in ascolto delle vostre domande, delle vostre risonanze.
Pronto? Pronto?
Pronto.
Sora Elena, buonasera. Sono buonasera. Orietta, chiamo da Frosinone, mi chiamo Orietta. E
Orietta?
Sì, buonasera Sora Elena.
Buonasera Orietta.
Sì. Allora, dunque, innanzitutto io volevo ringraziarla dal più profondo del cuore, veramente, perché ascolto sempre con molta attenzione le sue catechesi, le sue trasmissioni, perché lei intanto ci riesce a spiegare la Bibbia in modo semplice ma nello stesso tempo appassionato, si sente proprio il suo entusiasmo, insomma, nello spiegare la Bibbia.
Grazie.
Di nulla, assolutamente, anzi, ci mancherebbe, grazie per tutto quello che fate per tutti noi. E più che una domanda, io volevo riprendere un attimo la riflessione che lei, cioè quello che lei diceva prima. Quando Dio ha scelto Davide, che era l'ultimo dei fratelli,
sì.
E diciamo era quello che apparentemente poteva sembrare il più, come dire, alla fine il più piccolo, il più umile, praticamente.
Lo era.
Ecco, appunto,
non contava niente, tanto che anche il padre si era quasi dimenticato di averlo, quel figlio.
Infatti. E mi piace pensare anche alla Madonna, a Maria, che fra gli ultimi, fra proprio i più poveri, è stata scelta da Dio per essere la madre di Dio, appunto la madre di Gesù. E questo può essere un insegnamento per noi sicuramente quando magari noi, come dire, il mondo ci spinge ad essere magari a voler essere superiori agli altri, a voler ci spinge alla ricchezza, al possesso, e invece dobbiamo pensare che in fondo Dio, al contrario, non segue le nostre vie, non segue i nostri pensieri, ma a tutt'altri progetti, insomma, ecco, quindi mi piaceva un po' riprendere questa riflessione che lei prima ha spiegato molto bene.
Grazie Orietta, grazie di questa ripresa e di questo anche approfondimento, nel senso che è una risonanza che ti parte proprio dall'animo ed è così, il Signore si serve sempre dei piccoli, degli umili, di coloro che gli permettono di agire, no? La figura del piccolo è una figura che attraversa tutta la Bibbia. Grazie Orietta. Pronto?
Buonasera. Sono Gloria e la chiamo da Bergamo. Volevo ringraziarla,
Gloria,
per la trasmissione. Anch'io amo molto i salmi e in particolare il Salmo 23, che mi è servita anche come esame di coscienza, perché il Salmo 23 sembra scritto da Davide in un momento della sua vita tranquilla, Invece no, Davide in quel periodo era assediato dal figlio Assalonne che voleva ucciderlo. Eppure ha trovato la forza di guardare a Dio e di guardare in altro e di diciamo affidarsi completamente a Dio. E mi è venuto in mente quando nel corso della vita mia, come quella di tutti, in certi momenti difficili, se non addirittura drammatici, mi sono un po' disperata, senza aver la forza di guardare in alto, all'unico che poteva aiutarmi veramente. Ecco, quindi sono felicissima di averla ascoltata, suor Elena.
Grazie Gloria, ma guarda che quello che è stato lo mettiamo nelle mani del Signore e adesso il presente e futuro facciamo leva proprio su questa fiducia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, anche se dovessi camminare nella valle oscura, non temerò, non perché sono all'altezza della situazione, non perché sono capace e conto su di me, ma perché Atta immadi, due parole in ebraico, tu con me. Che bello, tu con me, sempre. Grazie Gloria.
Sì.
Pronto.
Sorella, buonasera, sono Marco, chiamo da Verona. Buonasera.
Buonasera Marco.
Buonasera, niente, io l'ascolto sempre volentieri, per cui insomma mi fa anche piacere sentirla al telefono. La mia domanda era questa. E vorrei che spendesse qualche parola sulla discendenza davidica del virgulto di Jesse, alla luce del fatto che di natura davidica era Giuseppe, da quanto apprendiamo dalle genealogie e dal Vangelo dell'infanzia. Quindi questo mi farebbe pensare che si parte dal fatto che Giuseppe era il padre putativo, quindi... Sì. Mi potrei pensare che di natura davidica fosse, di discendenza davidica fosse Maria, e sarebbe stato il filo più diretto per la discendenza davidica di Gesù. Non so se mi sono spiegato, sorella Elena.
Sì, sì. Sì, Marco.
Grazie. L'ascolto per radio, Buonasera.
Grazie Marco, su questo argomento l'avevo trattato a suo tempo perché per sé esula dal tema che sto sviluppando, che è i volti della preghiera. Ho parlato di Davide, soprattutto il Davide, le origini di Davide e la sua ascesa al trono in questa maniera così umile che capovolge la situazione, no? Facevo appunto vedere che con la cetra e con la fionda. Allora, tu invece vieni già alla discendenza davidica, che porta al Messia. Certo, se stiamo alla genealogia di Matteo, arriviamo a Giuseppe e dici perché è costruita questa genealogia che porta a Giuseppe, il quale fu lo sposo di Maria, ma il quale non fece nulla per far nascere il Cristo, perché... chi ha fatto è lo Spirito Santo. Allora, quello che dobbiamo tenere presente è che le genealogie sono anche dei generi letterari e sono finalizzati a mettere dentro la casa di Davide. Matteo lo fa con la figura di Giuseppe, Luca lo fa direttamente con la figura di Maria, quindi sia l'uno che l'altro assicurano che Gesù è discendente di Davide. Va bene, possiamo passare a una quarta domanda se c'è.
Pronto?
Sì, pronto.
Sono Maria. Buonasera, sì. Sono Elena. Io l'ascolto sempre con molto piacere, perché veramente lei è appassionata e ci comunica questo sentimento di passione, di ascolto proprio profondo di queste di queste parole così belle, così piene di vita.
Ecco, lei come si chiama?
Maria Antonietta.
Ah, Maria Antonietta. E ha anche qualche...
Da Voghera,
Maria Antonietta. E ecco. Grazie Maria Antonietta di questo apprezzamento. Lei aveva anche qualche domanda?
Sì, no, una riflessione. Volevo dire che Davide, così piccolo, ha affrontato un gigante molto, molto più grande di lui, che sembrava molto potente proprio perché ha confidato nel Signore, arma la mia mano. Non ha detto io prendo i sassi e colpisco il gigante nonostante sono piccolo, ma tu arma la mia mano.
Sì.
E così ha colpito il gigante in bronte e lo ha battuto. E volevo mi faceva la riflessione della Madonna di Medjugorje per passare a battere il nostro Golia che ci ha dato 5 sassi per abbattere il nostro Golia, cioè il nostro nemico che è molto più forte di noi, ma se noi siamo armati dalla potenza del Signore, della sua parola e dall'aiuto della Madonna che ci dà questi 5 sassi da mettere nella nostra mano, nella nostra vita per colpirlo, noi riusciamo ad essere vincitori.
Proprio così. Grazie, bella questo, anche noi dobbiamo abbattere il nostro Golia e ognuno è il suo, dall'egoismo alla vanità, a questo girare attorno a noi stessi e al non avere occhi per gli altri o ad affermarsi alle apparenze. Ecco, sì, i 5 sassolini sono proprio importanti. Dobbiamo metterli nella bisaccia e avere questa certezza che non la potenza, ma la fragilità è abitata dal Signore, la debolezza diventa, San Paolo lo ha detto, no? Quando sono debole è allora che sono forte. E a San Paolo che chiedeva al Signore proprio liberami da quella che era la spina nella sua carne, il Signore risponde, ti basta la mia grazia, ti basta la mia grazia. Quando sei debole, proprio allora sei forte se confidi nella grazia del Signore, perché tu sei con me, dice Davide. Grazie Maria Antonietta e tanti auguri, continua con questo slancio anche tu, con questa fiducia. Penso che abbiamo ancora
del
te. Pronto?
Pronto, sorella?
Sì?
Sono come Carlo, chiamo, io sono nato a Taranto, però sono al momento sto a Sondrio, lavoro a Sondrio.
Ho capito.
Dunque io ho assistito Radio Maria perché
sono... Carlo di Taranto che lavora a Sondrio, vero?
Sì.
Buonasera Carlo.
Saluto la mia famiglia numerosa che è di 9 fratelli, sparsi un po' in tutta Italia. Forse qualcuno mi sta ascoltando, la mamma.
Certo, saluta Carlo.
Sì.
Mi unisco al tuo saluto e anch'io saluto tutti i tuoi cari.
Sì, ecco. Sì, dunque io devo ringraziarla per tutto, per il cuore che ci ha messo nella spiegazione, ecco, e sono stato preso anche dalla pace che irradia la vostra voce. Dunque la mia domanda era questa, praticamente mi ha colpito molto il fatto della piccolezza. La piccolezza è anche, io mi sento alle volte anche così piccolo, ma la piccolezza è sinonimo anche di sentirsi alle volte infantile, sentire quell'infanzia spirituale, ecco questa piccolezza come la dobbiamo fare nostra per attirarci anche lo sguardo benedicente del Signore che ama, ecco, gli umili, i piccoli, come ci vuole il Signore, perché noi possiamo ecco, essere, incarnare l'umiltà, la piccolezza che Davide aveva
dato. Il Signore ci dice: se non diventerete come bambini, e ovviamente non pensava ai bambini che di difetti ne hanno, capricciosi, eccetera, ma a quella piccolezza di cui stai parlando, no? L'umiltà. E questa strada ce l'ha insegnata anche molto bene Santa Teresa di Gesù Bambino, che è la sua piccola via fa leva proprio totalmente sulla fiducia. Dice: io a questo punto prendo l'ascensore, so che non potrò mai fare la scalata, no? Ma prendo l'ascensore, e l'ascensore sono le tue braccia, Gesù. Quindi anche questo guardarsi con benevolenza, non essere troppo preoccupati di cadere a terra, dei nostri sbagli, e come dire, fare un dramma se cadiamo anche nello sbaglio, nel peccato, perché è proprio questo la piccolezza, il piccolo bambino cade e la mamma lo prende su, il papà lo prende in braccio. Allora, avere anche questo sentimento e sapere che il Signore rovescia la situazione. I piccoli, gli ultimi, saranno i primi. È il primo, una volta mi ricordo il Cardinal Martini che raccontava la sua storia di quando era piccolo, che non ha sentito, dovevano fare una sorta di corsa, di vincere la gara. Lui non ha sentito neppure il suono, per cui si è ritrovato solo, seduto, che piangeva. Allora ecco che la maestra, non ricordo bene, l'ha preso in braccio e l'ha portato per primo avanti. Ed è così un po' la vita, no? È il Signore che ci può prendere in braccio e portarci al primo, ad essere davanti ai suoi occhi, no? Rovescia la situazione. Grazie, grazie Carlo, e un caro saluto ancora ai tuoi. Pronto?
Pronto?
Eccomi.
Sorella, buonasera. Sono Franco, della provincia di Roma.
Buonasera Franco.
Buonasera, io la seguo costantemente, è veramente è spettacolare. Io volevo farle una domanda, no? Perché Dio ha scelto quello spicchio di terra e si è innamorato di questa gente, diciamo, per rivelarci tutte queste verità che poi pian piano sono state così divulgate nel mondo, ma con tanti sacrifici, con tanta pazienza tra monaci e santi e via di seguito, insomma, come mai?
Bella domanda. Una prima risposta ce l'abbiamo proprio nella Bibbia, nel Deuteronomio, sulla bocca di Mosè, il quale dice: ma perché Dio ha scelto te, Israele, il popolo di Israele? Proprio perché eri il più duro di cervice tra tutti i popoli. Cioè, qui noi, perché? Perché? Eri forse il più forte? Certo che no. È un popolo, hai detto bene, uno spicchio di terra, un popolo oppresso che Dio si va a cercare, lo libera. Noi, perché Abramo? In te saranno benedette tutte le famiglie della terra, tutte le nazioni. Qui entriamo nella logica della gratuità di Dio. E la risposta della Bibbia è proprio quella della gratuità e dell'amore. Sembra che Dio vada a prendersi l'ultimo proprio per questa logica attraverso la debolezza si manifesta la sua forza. Poiché sei duro di cervice, non potrai vantarti di dire il Signore mi ha scelto perché intelligente, perché me lo meritavo, ma perché il Signore è il Signore, perché il Signore usa misericordia e perché il Signore vuole dire a tutti quanti attraverso il suo popolo, quel piccolo popolo di Israele, vuole arrivare a tutti, vuole arrivare proprio come poi i Vangeli ci raccontano, che la bella notizia è per tutti. È come già il profeta Giona, nel libro di Giona vediamo, no? Che sfugge, va addirittura sulla strada opposta, perché il Signore lo manda a annunciare la bella notizia, la possibilità di conversione anche ai niniviti, i nemici. Cioè, noi abbiamo a che fare con la libertà di Dio. Dio è libero di scegliere chi vuole e Dio ha scelto quel popolo per arrivare a tutti. Allora, spiegami la vita, dice la canzone del mio amico Mauro, e il commento mi piace perché tu mi dici perché, e perché si domanda anche Mauro, però Mauro non ha la frase fatta, non ama, come dire, trovare le risposte facili. Spiegami perché ci sono cose che non hanno spiegazioni e occorre sempre, come dire, con umiltà stare aperti all'imprevisto di Dio. Spiegami il perché, Signore. Lo capirò forse soltanto nell'altra vita, lo capirò e sarà una meraviglia. Noi qua giù vediamo il ricamo alla rovescia. Quando potremo vedere il ricamo dal lato giusto, del ricamo fatto bene, allora saremo veramente sorpresi di come il Signore proprio attraverso i piccoli, gli ultimi, attraverso il pastorello di Betlemme sconfigge il gigante Golia, attraverso i piccoli che confidano in lui continua a fare meraviglie nella storia. Allora vi lascio con il Salmo di Davide: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Anche se dovessi camminare in una valle buia come la morte, non temerò, perché tu Signore, sei con me, Atta Immadi. Buonanotte e buona domenica.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.